Domenica 30 aprile 2023, quarta domenica di Pasqua. In genere, oggi essere paragonati a delle pecore o pecoroni è inteso in senso negativo. Dipende però da chi è il pastore. Se il pastore è il Signore e Salvatore Gesù Cristo, pastore della nostra vita, siamo contenti di essere contati fra le sue pecore, perché egli è il buon pastore che si prende fedele cura del suo gregge, anzi che dà la sua stessa vita per difenderla. È la voce del buon pastore che vogliamo dire nel nostro servizio di culto. Prepariamocene. Grazia, la misericordia e la pace vi siano donate da parte di Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore. La nostra speranza e il nostro aiuto sono nel nome di Dio nostro Padre che ci ha dato la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Per iniziare il nostro culto facciamo nostre le espressioni del Salmo 23.
L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu prepari davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni.
Preghiamo. Onnipotente Dio, benedici il culto che ti offriamo. Fa che esso sia un'offerta dei nostri cuori a te, affinché possiamo glorificarti con la nostra vita e con le nostre opere. Per Gesù Cristo, Signore nostro, benedetto in eterno. Amen.
Signor, sei mio pastore, chi me cura, nulla mi mancherà, tu negli erbosi pascoli a vermi fai stanza sicura, mi merita Yeah.
Leggiamo ora nella parola di Dio le seguenti esortazioni per disporci all'umile e sincera confessione dei nostri peccati davanti al Signore. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi troviamo scritto: «Poiché Dio vi ha scelti per essere il suo amato popolo santo, rivestitevi di tenera compassione, bontà, umiltà, mansuetudine e pazienza. Sopportatevi a vicenda nell'errore e perdonate tutti coloro che vi offendono. Ricordate che il Signore vi ha perdonati. Così dovete fare lo stesso anche voi con gli altri. Al di sopra di tutto, rivestitevi dell'amore che ci tiene legati in perfetta armonia». Consapevoli come siamo di non aver osservato gli insegnamenti e le esortazioni della parola di Dio, umiliamoci davanti a Lui e facciamogli sincera confessione dei nostri peccati. Dio giusto e santo, che in Cristo Gesù ci hai donato una redenzione eterna, rivelandoci la tua volontà di perdono, riconosciamo e confessiamo di aver trasgredito spesso e in più modi la tua santa legge, ma sentiamo altresì il bisogno di essere liberati dal peso delle nostre trasgressioni. Fa che questo bisogno divenga un vivo dolore per averti offeso e si trasformi in un rinnovato atto di fede nella tua clemenza, nel tuo amore e nella liberazione che tu concedi a chi ti invoca. Vinci con la tua grazia la durezza dei nostri cuori, perdonaci i nostri peccati e infrangi tutti i legami che ci uniscono a essi. Fa che possiamo trovare ai piedi della croce la nostra pace. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore nel quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, nel nome del quale, a quanti cercano la loro salvezza in Lui, noi possiamo annunciare la remissione dei peccati e la vita eterna, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, cancella la mia iniquità. Lavami da ogni mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. La mia colpa io la riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Perdonaci, Signore. Sarò mondo, sarò più bianco della neve.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Fammi sentire gioia e letizia, esulterà l'uomo che hai schiacciato. Sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Non
scacciarmi lontano da te e non privarmi del tuo Spirito Santo. Rendi la gioia di esser salvato, sostieni me, un animo generoso. Mostrerai erranti le tue vie e i peccatori a te torneranno. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Tu non gradisci il sacrificio,
se offro olocausti tu non li accetti.
Uno spirito contrito e sacrificio, un cuore affranto tu non disprezzi. Perdonaci, Signore, abbiamo
credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, universale e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Letture bibliche di oggi. Nella prima lettura, Atti 2, 42-47, troviamo un passo chiave del Nuovo Testamento che descrive la vita della prima comunità cristiana dopo la Pentecoste. Il messaggio centrale di questo brano è l'importanza della comunione fraterna, della preghiera, dell'insegnamento e della condivisione tra i credenti per costruire una comunità forte e unita. In questo passo i membri della comunità dedicano tempo all'insegnamento degli apostoli, alla comunione, alla frazione del pane e alle preghiere. L'unità e la generosità sono evidenti, poiché i credenti mettono in comune le loro risorse e si prendono cura gli uni degli altri. E si vivono in armonia e gioia, lodando Dio e trovando il favore di tutti. La comunità cresce continuamente con nuovi convertiti che si uniscono a loro ogni giorno. Il messaggio qui contenuto sottolinea l'importanza della condivisione della fede, dell'amore e della solidarietà tra i credenti. Questo passo invita i cristiani a vivere una vita di comunione e generosità, impegnandosi nella preghiera, nell'insegnamento e nella condivisione delle risorse per il bene comune e la crescita della comunità cristiana.
Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Ogni anima era presa da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano erano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni andavano assidui e concordi al Tempio e, rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo insieme con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati.
La seconda lettura, 1 Pietro 2, dal 19 al 25, è un passo del Nuovo Testamento che fornisce istruzioni su come i cristiani dovrebbero comportarsi in situazioni di sofferenza e ingiustizia, sottolineando il valore della pazienza e del sopportare le sofferenze ingiuste. Centrale qui è l'esempio di Gesù Cristo come modello supremo di pazienza e di perseveranza di fronte alle ingiustizie e alle sofferenze. Gesù infatti, nonostante fosse innocente, ha sopportato ingiustizie, offese e sofferenze per amor nostro e senza mai reagire con violenza o rancore. Gesù è presentato come l'agnello senza macchia che ha portato i nostri peccati sulla croce, permettendo la riconciliazione con Dio. Pietro esorta i cristiani a seguire l'esempio di Gesù nelle situazioni di ingiustizia e sofferenza, mostrando pazienza, umiltà e amore, e invita i credenti a mantenere la fede e la speranza in Dio, riconoscendo che la sofferenza ingiusta può essere un mezzo per crescere nella santità personale.
Perché è una grazia se qualcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se, peccando ed essendo malmenati, voi sopportate pazientemente? Ma se, facendo il bene e soffrendo per questo, voi sopportate pazientemente, questa è cosa grata a Dio. Perché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli, che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva alle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati sanati, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e vescovo delle anime vostre.
La terza lettura, Giovanni 10, dall'1 al 10, è un passo del Nuovo Testamento che presenta la parabola del buon pastore, attraverso la quale Gesù rivela la sua missione di salvare l'umanità e la sua relazione unica con i suoi. Il messaggio centrale di questo brano è l'amore, la protezione e la guida che Gesù offre come il buon pastore e la necessità per i credenti di seguirlo con fiducia. In questo passo Gesù utilizza l'immagine del pastore e delle pecore per descrivere la sua relazione unica con i suoi discepoli. Egli si identifica poi come la porta del recinto delle pecore, attraverso la quale i veri pastori devono entrare per accedere al gregge. Gesù contrasta se stesso e con i ladri e i briganti di questo mondo che cercano, al contrario, di danneggiare le pecore, sottolineando la sua missione di proteggere e nutrire il suo gregge. Infine, Gesù afferma che le sue pecore lo riconoscono e seguono la sua voce ben volentieri, mentre si allontanano dalla voce degli estranei.
In verità vi dico, che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro ed un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio. Le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse parlando. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pastura. Il ladro viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in esuberanza.
O Dio, il cui figlio Gesù è il buon pastore del tuo popolo, fa che quando ascoltiamo la sua voce possiamo conoscere colui che ci chiama, ciascuno per nome, e seguire dove egli ci conduce. Lui, che con te e con lo Spirito Santo vive e regna, un solo Dio nei secoli.
Cercando di ricostruire la storia molto poco nota dei cristiani evangelici italiani in Gran Bretagna nel corso dei secoli, la loro presenza ed influenza, mi sono imbattuto nelle vicende di Salvatore Ferretti, nato nel 1817 e morto nel 1874. Dopo aver studiato per diventare sacerdote cattolico romano, rimane molto colpito dopo aver udito una predicazione evangelica. Per grazia di Dio comprende i suoi errori e peccati e se ne ravvede, riscoprendo l'Evangelo purgato da tutte le sovrastrutture del cattolicesimo che gliel'avevano oscurato. Aderendo così alla fede evangelica, si rifugia in Svizzera, aiutato da amici protestanti legati all'ambiente riformato fiorentino, e lì studia come maestro evangelista a Losanna. Si trasferisce in seguito a Londra per evangelizzare e assistere gli immigrati italiani in quella città, immigrati dalla vita allora molto misera. Si prende anche cura di molti bambini italiani orfani, spesso costretti a mendicare per le strade di Londra. Nel 1856 troviamo il Ferretti che assiste tre italiani condannati a morte per pirateria e omicidio, di cui aveva letto sul giornale, ottenendo dalle autorità di prendersene cura spiritualmente nelle due settimane precedenti la loro impiccagione. Da questa esperienza, che si conclude con la conversione dei tre uomini, scrive poi un libro, inedito in Italia, dove parla del loro ravvedimento. La loro sentenza di morte doveva essere eseguita, ora però essi sono in pace con Dio. Indubbiamente questa è una struggente testimonianza di fede per tre criminali e assassini. Ci sono naturalmente anche oggi numerosi esempi che parlano di criminali che giungono a un sincero ravvedimento e alla fede in Cristo. Il ravvedimento, che fa parte integrante dell'annuncio evangelico, riguarda forse solo però persone che hanno commesso gravi peccati e crimini? No, esso riguarda ogni sorta di persone, anche voi e me. Quando infatti si giunge veramente a conoscere la persona e l'opera di Gesù Cristo, comprendiamo la miseria morale e spirituale in cui noi tutti siamo immersi e dalla quale Egli è venuto per salvarci. Si aprono così i nostri occhi sulla nostra vera condizione e, ravvedendoci dalla nostra ribellione a Dio e trasgressioni della Sua volontà, abbracciamo Gesù Cristo come nostro Signore, Salvatore e Maestro. Quando, nel giorno di Pentecoste, Apostolo Pietro presenta l'Evangelo a una grande folla di persone, quale ne era stata la risposta? Ascoltate.
Udite queste cose, si furono compunti nel cuore, dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, cosa dobbiamo fare? E Pietro loro: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà.
La salvezza dal peccato e dalle sue fatali conseguenze passa attraverso l'affidarsi all'opera rigeneratrice di Cristo, come pure dal ravvedimento. Ma che cosa vuol dire ravvedimento? Mi sono ravveduto, non mi comporterò più a quel modo, dice il criminale che riconosce i propri errori, che si pente del male fatto, che è disposto a farne riparazione ed ammenda, promettendo di vivere da ora in poi secondo giustizia. Molti di noi sono pronti a elogiare i criminali sinceramente pentiti, ma ciascuno di noi, per essere salvato, cioè riabilitato di fronte a Dio, deve per prima cosa ravvedersi, anche se magari non ha mai infranto le leggi della società umana. Ravvedersi? Da che cosa? Dice il piccolo borghese che afferma di non aver mai fatto male a nessuno, di vivere una vita accettabile ai suoi occhi e a quelli della società. Eppure la Bibbia insegna chiaramente che proprio ora Dio esige un profondo e sincero ravvedimento da tutti. E questo fa parte dell'esperienza dell'accogliere nella nostra vita la persona e l'opera di Cristo. L'Apostolo Paolo dice proprio questo quando scrive: «Io non mi sono tratto indietro dall'annunciarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case che cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo». Questo in Atti 20, dal versetto 20. Il ravvedimento, cioè la confessione e rinuncia a ciò che non è conforme all'espressa volontà di Dio, deve essere chiaramente espresso sia all'inizio che durante il nostro cammino cristiano. Parlavamo prima di criminali ravveduti. Pensiamo a terroristi e mafiosi che depongono le armi della loro ribellione sottoponendosi alla legittima autorità. Tutti noi comprenderemo però il ravvedimento quando diventiamo coscienti di chi siamo noi agli occhi di Dio, cioè anche noi ribelli al suo legittimo governo e trasgressori della santa sua legge. Il Signore Gesù Cristo è venuto sulla scena di questo mondo predicando il ravvedimento. Il suo primo discorso in Matteo 4,17 era: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino», o «Ravvedetevi, perché il Re è venuto». Coloro che vogliono entrare nel regno di Dio devono così deporre le armi della loro ribellione, sventolare la bandiera bianca della resa, perché noi viviamo per natura e per consuetudine da nemici di Dio. In altre parole, chi vuole entrare nel regno di Dio cambia idea sul peccato, sul suo peccato. Ravvedersi significa cambiare idea sul peccato e cambiare idea su Dio, voltare le spalle a ciò che Dio considera peccato e volgersi risolutamente a ubbidirgli. Si tratta di un rivolgimento che influisce sull'intera vita della persona che si ravvede. Il ravvedimento è così essenzialmente un atteggiamento verso il peccato: odiare ciò che Dio considera sbagliato e riprovevole e detestare noi stessi per averlo commesso verso Dio. Inoltre, daremo a vedere che questo ravvedimento è autentico quando camminiamo per il sentiero della giustizia e della vera santità, un vero e proprio portare frutti di giustizia, e questo evidenzia è l'evidenza e la prova che questo cambiamento è di fatto avvenuto nella nostra vita. Il ravvedimento comporta precise caratteristiche ed esse devono pure trovarsi in noi. In primo luogo, ravvedimento e quando il peccatore si assume tutta la colpa della sua condizione di peccato davanti a Dio e si mette dalla parte di Dio contro se stesso, senza scuse o attenuanti. Adamo ed Eva, colti in flagrante, si giustificarono dando la colpa di quello che avevano fatto l'una all'altra, oppure dando la colpa al tentatore. Ravvedimento, però, significa dire onestamente «è solo colpa mia». Questo significa riconoscere di essere peccatori e ribelli davanti a Dio e riconoscere, senza alcuna riserva, di meritare il giusto giudizio di condanna che Dio nella sua parola emette su di noi. In secondo luogo, ravvedimento è pure onesta, circostanziata e sincera confessione di peccato. Confrontarci, cioè confrontare la nostra vita con la parola di Dio e dire «Io sono colpevole perché non sono come Dio mi comanda» e senza nascondergli più nulla. In terzo luogo, ravvedimento include però anche addolorarsi profondamente di avere peccato, farne cordoglio, perché se uno non è veramente rattristato e dispiaciuto per avere così insultato Dio con il proprio peccato, egli certo non potrà ravvedersene. E infine, quarto, evidentemente il ravvedimento implica l'abbandono di ciò che Dio considera peccato, la determinazione di non ritornarvi più. Un atteggiamento di questo genere sembra impossibile, non è vero? Ostinati come siamo nel volere sempre fare solo quello che ci aggrada. Il ravvedimento però è uno dei doni operati nel cuore dallo Spirito Santo, quel dono che ci convince di peccato. In Atti 11:18 troviamo scritto che Dio ai pagani ha concesso il ravvedimento per ottenere la vita. Il ravvedimento quindi è sia un comando che una concessione della grazia di Dio in Gesù Cristo che ci libera dalla condanna che meriteremmo. Tutti noi, infatti, a causa della nostra natura decaduta, meriteremmo solo il peggio e senza appello. Di fatto, come dice Pietro nel suo discorso di Pentecoste, tutta la casa di Israele sappia con certezza che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. E quando anche fossimo stati soltanto indifferenti verso Cristo, è come se gli avessimo sputato in faccia, bestemmiato il suo nome, chiesto la sua crocifissione, perché ci siamo inchinati ai nostri idoli e l'abbiamo disprezzato. Abbiamo disprezzato Dio e colui che Egli ha mandato per la nostra salvezza. Così ci deve essere da parte nostra un cambiamento del nostro atteggiamento rispetto all'orgoglio e all'arroganza, alla cupidigia e al piacere mondano, come pure alla nostra pretesa di autonomia. Ci deve essere il nostro grido affinché Egli abbia pietà di noi. Di tutto questo costituisce il vero ravvedimento. Non l'abbiamo amato con tutto il nostro cuore, anima, mente, forza, e abbiamo rivolto questo amore a noi stessi e al mondo. Nel vero ravvedimento il nostro io viene deposto dal trono e Cristo viene incoronato e insediato come nostro Signore. Un giorno Gesù, commentando un tragico fatto di cronaca del suo tempo, dice: «Se non vi ravvedete tutti allo stesso modo, perirete». Esagerato, potremmo dire, ma Gesù non nasconde la gravità della nostra condizione davanti a Dio, dalla quale ci dobbiamo ravvedere. Fintanto, infatti, che non confessiamo i nostri peccati, che non li lasciamo fino ad odiarli, non potremmo essere liberati dal loro potere distruttore. L'appello lo troviamo continuamente nelle Scritture. Per esempio in Atti 17, Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Un appello, quindi, rivolto a tutti indistintamente. Dio è sovrano nell'operare salvezza ed egli solo pone le condizioni secondo le quali egli riceverà i peccatori ribelli nel suo regno. La sua parola dichiara che egli è amore, misericordia e grazia, ma anche giustizia e santità, e quindi egli deve esigere il ravvedimento. Dio non vuole ricevere un ribelle nella comunione con se stesso in Cristo se prima questa ribellione non è stata piegata e il peccatore ribelle ridotto a sottomissione alla sua volontà. Questi è tenuto a fare credibile professione di odiare il peccato, confessare il peccato, abbandonare il peccato e di conversione a lui con tutto cuore, con un cuore contrito. Dio promette di non respingere un peccatore ravveduto. Nella sua parola dice: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta all'Eterno che avrà pietà di lui e al nostro Dio che perdona abbondantemente. Un'ultima cosa da sottolineare è che pure il ravvedimento deve essere una costante della nostra vita. Così come è necessario lavarsi regolarmente, così è necessario farlo costantemente dal punto di vista morale. Pietro, ammonendoci, scrive: la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango, secondo Pietro 2,22. Seppure è nella natura dei porci tornare a sguazzare nel fango, noi non siamo e non dobbiamo essere dei porci, anche se la similitudine potrebbe adattarsi a qualcuno. Il processo può essere lento, ma il ravvedimento deve essere costante, regolare. Il costante confronto della nostra vita con la parola di Dio è il sapone, per così dire, di cui abbiamo bisogno. Può essere dunque particolarmente impressionante la testimonianza di criminali che giungono al ravvedimento della fede nel Signore Salvatore Gesù Cristo. Se ci pensiamo bene, però, confrontandoci con l'insegnamento delle Sacre Scritture, ci rendiamo conto che il peccato, non importa di quale grado, è un crimine contro la santità di Dio. Una volta esisteva il crimine di lesa maestà, una forma di reato che si riferiva all'offesa o all'insulto commesso contro la dignità, l'autorità e la reputazione di un sovrano o di un governo. Un tempo generalmente il reato prevedeva una pena severa come la morte, la prigione a vita o la confisca dei beni. Seppure le pretese di autorità umane sono molto discutibili, come potremmo allora prendere alla leggera le trasgressioni alla maestà di Dio e presumere un perdono facile e a buon mercato? È proprio questo che rende il ravvedimento così essenziale e costante quando disattendiamo la volontà di Dio. Il ravvedimento non solo ci è comandato, ma pure ci è concesso dalla grazia di Dio in Gesù Cristo. Siamone riconoscenti, prendendolo molto seriamente.
Ero nato cieco, ma ho incontrato te, e ora ci vedo, sia
Lavati alla sorgente di Siloe, i tuoi occhi sono plasmati di fango, lavati e sarai illuminato. Alzati subito e cammina, non sei che un mendicante di luce, lavati e sarai illuminato. Ciò che ho fatto per te e canta la luce che ha vinto la notte, lavati e sarai illuminato.
Preghiamo. Padre d'amore, fa che dopo questo culto non torniamo alle nostre occupazioni senza un'impronta della tua pace e un riflesso della tua carità. Concedici le tue grazie, esaudendo le preghiere di tutti i tuoi figlioli nel nome di Gesù Cristo, nostro unico Mediatore, il quale ci ha insegnato a dirti:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sarà sempre, nei secoli dei secoli.
Riceviamo la benedizione del Signore. Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato nella sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e il Dio della pace dimori con voi, con le vostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.
Amen, Signore. Amen. Thank you.